Ministro Padoan, abbiamo messo molta carne al fuoco. Nel dare la parola per un intervento a questo punto io direi conclusivo, visto che siamo arrivati diciamo, quasi all'ora di pranzo. Riprendevo questo spunto che ci dava Zingaretti in particolare, il rapporto corretto tra livelli dello Stato. E io credo qui davvero la tecnologia possa fare tantissimo, perché in questa comunicazione tra regioni, comuni e Stato centrale, io in questi anni ho visto che si bloccavano interi processi di riforma, il censimento degli immobili è una cosa di cui io sento parlare da sempre e qualunque ministro si è sempre lamentato che i dati poi non arrivavano dagli enti locali, credo per varie ragioni, per varie responsabilità, ma questi dati poi non arrivavano. La tecnologia veramente le banche dati possono mettere a incrociare probabilmente e superare tutti i livelli di difficoltà che ci sono stati finora. Poi gli spunti sono tanti, la libertà di parola.
Ecco, in uno strumento è ancora meglio. Fatemi partire da una cosa che ho già ripetuto fino alla ultranoia, cioè che la strategia economica del governo si articola su tre pilastri: le riforme strutturali, gli investimenti e una politica di bilancio orientata alla crescita. Fare le riforme strutturali significa anche cambiare comportamenti, semplificare, ridurre gli ostacoli. Sostenere gli investimenti significa anche fornire informazioni alle imprese e servizi alle imprese. Migliorare la finanza pubblica significa anche, o forse soprattutto, migliorare i meccanismi di allocazione. Perché dico queste cose abbastanza banali? Perché hanno un punto in comune. Per fare tutte e tre queste cose ci serve una pubblica amministrazione efficiente al meglio e ci serve il massimo di trasparenza. Questi sono i principi lungo i quali il governo e sicuramente il mio ministero, che peraltro non ha diretta competenza sulla pubblica amministrazione, ma ne è un produttore di pubblica amministrazione e anche un consumatore, sono molto impegnati. Questo è stato detto già da tutti i partecipanti a questo panel, quindi non lo ripeto. Ci porta a due punti, uno dei quali veniva ricordato da Zingaretti adesso, uno e anche da Forché. Uno è il rapporto che si deve stabilire tra livelli di governo, lo Stato, le regioni e gli enti locali. L'altro, che è diciamo, strettamente legato al primo, forse uno dei suoi aspetti principali, è che si deve valorizzare al massimo il rapporto fra Stato in tutte le sue articolazioni e cittadini, consumatori, imprese, utilizzatori di servizi. In questo, e anche qui sto dicendo delle cose ovvie e già dette, è fondamentale la tecnologia e le tecnologie informatiche sono un veicolo potentissimo di cambiamento e di efficienza. Ma naturalmente la tecnologia non basta se non viene utilizzata in base a incentivi appropriati e quindi le persone che utilizzano la tecnologia la fanno in base a certi criteri di comportamento e questo ovviamente conduce al tema della pubblica amministrazione per quanto riguarda il settore pubblico. Sono stati fatti molti esempi di interazione fra pubblica amministrazione, tecnologia, fornitura di servizi, quindi mi scuserete se ne faccio anch'io qualcuno. Innanzitutto l'esempio che è stato citato credo da tutti, che è la spending review. Non c'è dubbio che la spending review non deve essere un meccanismo di tagli lineari, per tante ragioni, una delle quali è che i tagli della spesa in questo Paese sono stati già fatti in misura sostanziosa. La nostra spesa, e qui dico al di là della spesa per gli interessi, che dipende evidentemente da altre cose, non è sicuramente una delle più alte fra i paesi dell'Europa, anzi, in alcuni casi è tra i più bassi. Il problema della spending review, che ha ovviamente l'implicazione di liberare risorse per evitare aumenti di tasse, è quello di cambiare i meccanismi di spesa e di farlo a tutti i livelli. Quindi un primo esempio della necessità di condividere il governo nei suoi vari livelli è immediatamente legato alla spending review. La spending review, fatemelo ripetere, non è qualcosa che è stata introdotta, poi è stata dismessa, poi adesso la rifacciamo. anche se non ha colpito sempre l'attenzione dei media, la spending review rimane un elemento fondamentale del processo decisionale del governo, sicuramente nei processi di formazione del bilancio, di formazione del DEF e naturalmente della formazione della legge di stabilità. È un processo continuo che si avvale di contributi da parte di tutte le amministrazioni, sia in termini di identificazione di meccanismi, sia in termini di implementazione. Altro esempio, direttamente legato a quello che ho appena detto, fatemi citare la fatturazione elettronica, la quale, come sappiamo, è obbligatoria per i fornitori della pubblica amministrazione, oltre che per le transazioni della PA. La fatturazione elettronica è qualcosa che cambia i comportamenti dei rapporti tra settori privati e PA quando ci sono all'interno della PA, ma produce anche molte cose. Naturalmente una cosa a cui ci teniamo molto è che produca risultati concreti in termini di rimborso dei debiti PA che sta andando avanti e soprattutto di accorciamento a regime dei tempi di pagamento. Quindi è una cosa che serve alle amministrazioni, serve alle imprese, al settore privato, in quanto permette di identificare dove si trova una specifica pratica di rimborso, serve sicuramente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto permette di tracciare a livello aggregato una componente fondamentale della finanza pubblica e della politica economica. Senza un meccanismo, un sostegno elettronico, questi processi, che sono anche processi di fornitura di informazione, oltre che di meccanismo decisionale, perché senza informazione non si decide un bel niente, senza questo ruolo della tecnologia non si potrebbe andare avanti. Un altro esempio abbastanza ovvio, la precompilata. La precompilata è la traduzione elettronica, pratica e spero utile per i singoli cittadini, di un pezzo di delega fiscale che è in corso di attuazione e di implementazione e che è una riforma strutturale in senso ampio, perché cambia il modo di operare dell'amministrazione tributaria in suoi vari aspetti ed sarà tra breve completata nei decreti che restano. È un esempio concreto di come si cambiano i comportamenti, si cambiano le leggi, ma ci vogliono gli strumenti per rendere questi cambiamenti di comportamento possibili. Altri esempi, l'acquisto di beni e servizi. C'è un problema drammatico, non in senso enfatico, ma forse in termini più specifici, di razionalizzazione delle politiche di acquisto, dei centri di spesa e così via. E qui naturalmente bisogna semplificare, bisogna accorciare i tempi, bisogna ridurre le diversità, soprattutto quando è evidente che se ci sono diversità nei meccanismi di spesa vuol dire che qualcuno funziona meglio di qualcun altro. È una banalità, ma ce ne dimentichiamo. Il public procurement, che è qualcosa di più complesso e più interattivo della decisione di spesa specifica. È evidente che qui c'è un soggetto dedicato in via principale a questo scopo, che è la Consip, controllata dal Ministero dell'Economia, come sapete, che è un caso di eccellenza nazionale e internazionale, che bandisce gare per ammontari estremamente ampi e che ha ancora molti margini di miglioramento e sta andando in quella direzione. È in questo ambito che ricorderei l'e-procurement, cioè il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato proprio da Consip. Tutte queste cose serviranno evidentemente a maggior ragione in un contesto in cui la spending review deve muoversi sempre più in termini qualitativi e specifici. Non svelo un segreto se dico che via via che il governo si è addentrato nel processo di revisione della spesa è stato sempre più necessario scendere dalla dimensione di grandi aggregati, di grandi voci di spesa, per entrare nelle specifiche decisioni. Questo è un altro esempio, evidentemente, di come l'interazione fra Stato, Regioni ed enti locali sia fondamentale, perché, come è ben noto, c'è una grande allocazione per grandi aggregati degli obiettivi di spesa, ma c'è anche da parte del governo una invito agli enti locali e alle regioni a decidere come raggiungere quegli obiettivi. Quindi è un meccanismo di decisione politica oltre che tecnica che viene demandato a tutti i livelli in cui deve essere preso. Questo non lo dico per scaricarmi responsabilità, ma lo dico come valore, perché questo mette, diciamo, da pur nei vincoli di bilancio, che sono il primo a ammettere non sono proprio così larghi, ma stiamo cercando di renderli meno stringenti, pur nel rispetto complessivo dei vincoli di bilancio, è fondamentale che ci sia una presa di responsabilità, cosa che c'è, da parte di tutti gli enti decisionali, proprio per tradurre in decisioni concrete e quindi rispondere in modo concreto, vicino ai cittadini, sul territorio, a un orientamento generale del governo. Altro esempio, è stato citato poco, la questione del patrimonio immobiliare. Qui cito un esempio solo. L'Agenzia del Demanio sta completando, forse l'ha già completata, in una città che è Chieti, un esperimento di federal building, scusate se uso questo termine anglosassone, ma dà tutto un altro effetto, e cioè l'identificazione di un edificio in cui le rappresentanze locali della pubblica amministrazione, oltre che del carabinieri e guardia di finanza, se non sbaglio, viene concentrata in un edificio, liberando altri edifici con evidenti benefici finanziari, ma anche dal punto di vista del cittadino, di evitare di fare più di un viaggio, quindi cercare due volte il parcheggio, salire due rampe di scala invece che una e così via. Questo è un esempio, secondo me, importante, che ha a che fare con questo grande segmento che è il patrimonio immobiliare, in cui si possono realizzare notevoli elementi di risparmio, e ci stiamo lavorando. Ce ne sono altri esempi, vorrei citarne uno solo per concludere. È stato giustamente citato lo usspending.gov, vorrei citare l'opencivitas.it, se posso, cioè .it, che è un portale nel quale c'è una disponibilità di dati sui fabbisogni standard, sulla fornitura di servizi per voci di spesa a livello comunale, estremamente ricca, che fa risvegliare in me le mie vecchie passioni di ricercatore, che quando trovavo una banca dati interessante mi veniva subito un modo per costruirci sopra un articolo accademico. Ma chi ha fatto questo mestiere capisce cosa voglio dire. Questo è un ruolo, questo è uno strumento estremamente importante di informazione propedeutica alla politica, alle scelte politiche, sia per guidare l'indirizzo delle singole amministrazioni, sia per guidare una valutazione complessiva dal punto di vista dei livelli più alti del governo su come la spesa viene allocata. È un altro esempio sia di come ci sono vari livelli di governo, sia come l'informazione sia elemento fondamentale per la decisione politica. E il fatto che questa sia resa omogenea è estremamente importante. Se posso citare con una nota a piedi pagina una cosa, inviterei i comuni a fornirci un po' prima le informazioni per poter aggiornare questo sito, ma scusate, visto che ho la parola, utilizzo la parola che ho. Voglio concludere con un'osservazione di carattere generale che non si riferisce tanto alle cose che ho detto, quanto a una riflessione che facevo mentre ascoltavo gli interventi, e cioè stamattina ci sono stati moltissimi esempi, buoni esempi, ottimi esempi di buone pratiche, anche eccellenti pratiche, grandi esempi, ma la domanda che mi viene spontanea, e credo che sia indispensabile se uno fa il mestiere che faccio io, come si fa a tradurre questi esempi, che sono tanti e crescenti, in una strategia unitaria? Mi do non due risposte, ma due spunti di riflessione che lascio anche a voi se lo ritenete utile. Uno, che intanto si sta mettendo in moto un meccanismo potentissimo di fabbisogno di informazione. E cioè nella società, nella pubblica amministrazione, nei livelli di governo, ma soprattutto nei cittadini, ci si rende conto di quanto sia importante conoscere, avere informazioni, soprattutto in tempo reale, che si possano confrontare e che quindi si possano esprimere dei giudizi e quindi esprimere delle domande di risposta politica. Questa è una spinta infrenabile che deve andare in una direzione continua, che si traduce tra l'altro in una domanda di trasparenza, che sicuramente io accolgo e che per quanto riguarda le competenze del Ministero stiamo cercando di sviluppare. Secondo, qual è il ruolo del policy maker? Anche qui sempre fermo restando la necessità di coinvolgere tutti i livelli di governo, il ruolo del policy maker deve essere, secondo me, il più semplice possibile. Io direi, in una parola, quello del facilitatore. Il fatto che più trasparenza significhi più efficienza e migliore scelta delle policy non deve essere dimostrato. Quello che il governo o l'autorità pubblica devono fare è rimuovere gli ostacoli. Naturalmente bisogna anche spendere, fare degli investimenti, utilizzare le risorse, cambiare gli incentivi, rendere migliore il ruolo che la pubblica amministrazione svolge e naturalmente anche rendere migliore la soddisfazione dei grandissimo numero di lavoratori della pubblica amministrazione, che lo fa anche in condizioni sicuramente non facili, e prendo atto di questo punto estremamente importante. Quindi c'è un ruolo che il governo deve continuamente ripensare, di facilitatore, di qualcuno che mette insieme le cose che ci sono, evita le duplicazioni, sfrutta le sinergie. Questo vale sia per la produzione e la gestione dei dati, sia per i processi di produzione di servizi di pubblica amministrazione, sia di indirizzo generale. Quindi queste sono le due osservazioni che io mi porto a casa da questa giornata, che cercheremo sia nel Ministero che mi riguarda, ma sia certamente a livello di governo, perché questa è una sfida del governo nella sua interezza, di nuovo non per scaricare i barili a nessuno, e che io mi auguro potrà fare un salto significativo in avanti nei prossimi mesi, quando la riforma della pubblica amministrazione sarà tradotta in decreti attuativi, cosa che il governo sta facendo. Grazie.
Grazie, grazie Ministro, grazie a tutti.